Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Luigi Tenco. L'onestà, innanzitutto. In questa mia fulgida carriera avrò scritto qualcosa come 220, 230 canzoni. Che dire? Almeno 100 di queste sono ispirate a lei, Beatrice. Ma lei non lo sa. Perché il suo nome non compare in nessuno dei miei brani. Questo è il mio segreto. Questo è un nascondiglio che si annida dentro di me come una piaga, come un'infezione amara. Ecco, adesso ve l'ho detto. E non è stato facile. Innanzitutto la disgraziata onestà dei propri sentimenti, tenera lezioncina per tutti quelli che hanno studiato assai e che si vantano di saper far funzionare il cervello. Insomma, torri di sofferenza si sono fermate nella mia anima e non se ne sono andate più. E non se ne vogliono andare. Tutto da quando Beatrice mi ha lasciato. E non vi parlo di ieri, ma di un certo tempo fa. Non faccio il gradasso quando dico che tengo una sofferenza io che se ne potrebbero cadere i palazzi. Per questo, quando canto, urlo. Urlo migliaia di parole che poi ne significa una sola. Beatrice. La mia morte è la mia fortuna. Sì. Perché se è vero che quando salgo su quel cazzo di palco tutti devono ammacchiarsi come timidi lati dietro la spalla del proprio compagno per non far vedere che piangono, e allora è anche vero che tutto questo accade perché quando io canto penso a lei e soffro. E loro, gli spettatori, per Dio, lo sanno troppo, tale e quale, che io sto soffrendo. Insomma, non mento. Non dico cazzate. Piango canzoni e chiedo la paura. In fondo chiedo la paura di non poter amare più chi ho amato veramente. Le cose vanno esattamente così. Mi ubbico su quel palco e vi scartino i sentimenti. Ve li scordino e li faccio saltare in aria con la precisione del timer aggaggiato alla bomba. Vi mando al manicomio e sento che tengo il potere di manovrare tutti i vostri cuoricini, meno uno, il mio, che chiede quella donna che però mi ha lasciato e che di me non ne vuole più sapere. Ma perché? Io sono un uomo caldo. Ma più o meno la storiella recita sempre così. Uno lascia e tutti si danno i cazzotti sul cuore come i gorilla. E tu vieni meno, ti manca l'aria e il terreno sotto i piedi, ecco. È stato lasciato, questa piccola morte. Poi il tempo scopre le sue carte e tu ti dimentica. Io no, cazzarola. Io non riesco a dimenticare, ma perché? E mi porta a tracolla il ricordo di quella donna come se fosse il primo giorno, con tutti gli affetti, i risentimenti, la malinconia, la rabbia, il sesso, l'amicizia, il dolore, la gioia, la sofferenza. Da anni. Meglio che smetto prima che Cocciante mi sente e ci fa una canzone. Ma poi ricomincio a pensare. Sono in piedi. Ma è come se mi buttassi a terra, mi tormento, mi infradicio, mi addoloro. Sprono me stesso con cocaina, vino, birra, superalcolici, cocktail, aperitivi, sigarette, grassi animali e vegetali. Ma il dolore maledetto sempre si riacutizza e mi spinge a fare il portabandiera di questa via crucis amorosa e mi chiedo dove starà adesso. Da troppo tempo non lo so più. Questo monumento di seduzione, una bambola, femmina e madonna. Ma che ne sapete voi? Mi devastava l'anima e vicino a lei mi sentivo come sbirulino, impacciato e silenzioso come qualsiasi stronzo. Scese a Capri, ma prima ancora di sbarcare, già sul traghetto aveva fatto traballare il mito di Rita Hayworth, che negli anni 50 si atteggiava a femminona potente tra la piazzetta e Punta Tragara. Beatrice, alata e potente, leggera e svagata, veleggiava con le sue scarpe basse e un'altezza precisa e puntuale, come se l'avesse disegnata Picasso quando non stava fuori di testa. Cambiava rapidamente direzione e aveva un passo veloce e svampito. Noi, dai tavolini del bar, la seguivamo fino all'ultimo istante, percependo strazianti disagi interni, e avremmo voluto lanciare lazzi da rodeo e acchiapparla una volta per tutte, con la sensazione netta che lei però si sarebbe liberata con un movimento distratto e lievemente infastidito. E leggiadra avrebbe ripreso a camminare prendendo direzioni che non erano mai le nostre, alimentando un mistero fitto sulle sue destinazioni. Ma in tutto non l'avevamo vista più di 3 volte. Ciascuno di noi aspettava la sua nuova apparizione per agganciarla, per offrire una cosetta al bar, un fiore, un sorrisetto speranzoso. Ma lei non apparve più. Non la si vedeva a mare, né alle feste, né alle cene rilevanti, e nessuno aveva osato avvicinarla. Io, da subito, ero tramortito dal suo pensiero e mi chiusi in un silenzio lugubre e immarcescibile. Peppino Di Capri cominciò a starnazzare, a piangere, a lanciare minacciose opzioni che lasciavano il tempo che trovavano, visto che neanche lui la conosceva. Tuttavia ribadiva che l'aveva vista prima lui, che lui era natio e re dell'isola, e quindi gli spettava di diritto. Insomma, metteva le mani avanti, cercando di sbaragliare una concorrenza che in realtà non esisteva, perché lei semplicemente ci ignorava, nonostante il fatto assodato che io, Peppino, Dimitri, Aldo e Patrizio fossimo il gruppo più in vista di tutta l'isola e potevamo avere qualunque donna avessimo chiesto, ma non lei. Quell'estate Peppino si immerse corpo, anima e cuore in un oceano di ansia e sudore. Si prodigava nell'allestimento di cene, rendezvous, cocktail, concerti, feste, bagni a mare, a mezzanotte, falò, spaghettate alle 6 del mattino, telefonate intercontinentali, relazioni sociali di tutte le specie, tutto per cercare di vedere la nostra Beatrice. Ma lei non si presentava a nessun evento mondano, mai, relegando la sua assenza in un Olimpo a noi, inaccessibile. Sull'isola sembrava che nessuno la conoscesse. La sua irreperibilità accresceva spudoratamente la nostra alienazione. Cominciarono a fioccare le leggende sull'inarrivabile Beatrice. Per farvi capire il livello di follia nel quale si erano sgretolati i miei amici, vi dirò solo che quando Patrizio disse che forse si trattava di un'aliena, ecco che questa storia fu presa incredibilmente sul serio. Nessuno se la sentì di riderci su, insomma, sembrò un'ipotesi più che plausibile. Nel frattempo si era fatto il 20 agosto e Peppino ormai che andava male, e peggio. Lei era sull'isola perché qualcuno ogni tanto la intravedeva e poi quel qualcuno ce lo riportava con l'enfasi e il tono di voce di quando si parla di storie di fantasmi, sottovoce, come in un complotto d'amore mancato, ma ormai non si sapeva più a chi credere. Peppino minacciava il suicidio dai faraglioni se non l'avesse, non dico avuta, ma almeno conosciuta. Voleva sapere il suo nome, almeno questo. Aveva già abbassato il livello delle sue aspettative, il nostro Peppino Di Capri. E ve lo giuro sul bambinello Gesù, cominciò a delirare. Fece il giro di tutti i salumieri di Capri perché ci disse questa cristiana dovrà pure mangiare. Ma nessuno l'aveva ancora vista entrare in un negozio. Patrizio sentenziò. Quella donna non ha bisogno di mangiare. Si nutre del nostro tormento. Tutte così le frasi sul conto di quella donna. Tutti i poeti, all'improvviso, mai un'allusione volgare, mai che nessuno esprimesse un desiderio di ordine sessuale, come se quella materia fosse il paradiso a cui tutti ambiscono dopo che sei ispirato. La notte, nei night, lo vedevi tale e quale che tutti si aggiravano come sopravvissuti ad una catastrofe aerea, con l'occhio aguzzo che anziché cercare materia commestibile, cercavano questa dea caprese, senza nome e senza storia.